Bene, come avevamo appena detto, siamo in diretta con una compagna, insomma, una giovane compagna italo-palestinese. Con te, insomma, volevamo commentare non, gli episodi di quest'ultimi, non solo di questi ultimi giorni, mi sembra che c'è un crescendo e quindi vorremmo mantenere alta l'attenzione a quello che avviene in Cisgiordania, a Gaza, nei territori occupati palestinesi, a Gerusalemme, compreso le molte tensioni e cambi di normativa interna di questo nuovo governo, insomma, di estrema destra.
Sì, intanto grazie appunto per la disponibilità e per dare spazio come sempre alla questione palestinese. Ormai per noi palestinesi aprire i social media è diventato veramente un incubo. Dico i social media perché purtroppo i giornali italiani sappiamo benissimo che non riportano le notizie come stanno su ciò che accade in Palestina. Quindi per noi aprire Instagram, Facebook, Twitter e vedere quotidianamente notizie di un giovane morto, di un padre che ha perso i suoi figli, è veramente diventato un orrore, un orrore al quale noi non ci siamo abituati, non ci vogliamo abituare. Molti dicono: ok, ma ormai vi siete abituati dopo 75 anni. Quello che sta facendo questo governo è proprio la continua pulizia etnica, il continuo genocidio del popolo palestinese. Circa un mese fa abbiamo visto il massacro che è stato compiuto a Jenin, dove appunto sono stati uccisi 9 palestinesi. Poi a meno di un mese, dopo un mese, abbiamo visto come i carri armati, più di 60 carri armati, intorno alle 10 ora locale in Palestina, hanno assaltato la città di Nablus, hanno cominciato a sparare gas lacrimogeni, granate stordanti. L'incursione in particolare poi si è concentrata su un edificio, il palazzo dove appunto vi erano due giovani della resistenza palestinese, Hossam Bassam Aslim e Muhammad Omar Abu Bakr, dove si sono inizialmente rifiutati di arrendersi, dopodiché appunto l'esercito ha circondato il palazzo e li ha uccisi. Quel giorno sono stati uccisi ben 12 palestinesi, dove non erano solamente giovani della resistenza, che l'Occidente osa chiamare terroristi, ma erano giovani partigiani, eroi, che stavano e difendono tuttora con questo gruppo, la Fossa dei Leoni, che è un gruppo di giovani palestinesi di tutti i partiti palestinesi, che hanno deciso di mettere da parte ogni divisione partitica, di unirsi per difendere i campi profughi, le proprie strade, le proprie case dalle continue incursioni. Insomma, inizialmente alla nascita di questo gruppo della Fossa dei Leoni si è pensato che era un gruppo temporaneo, che infatti un ministro aveva scritto che è facile sterminarli, sono 30. È un gruppo che si è fatto da apripista in tutta Cisgiordania. Abbiamo visto che molti parlano di una nuova intifada, ed è quello che veramente sta accadendo. Dopo il massacro che è accaduto a Nablus, il gruppo della Fossa dei Leoni ha fatto una dichiarazione pubblica in cui ha detto: avete ucciso 12 palestinesi, a questo gruppo ora si sono aggiunti altri 50 combattenti. E inoltre ha chiesto a tutto il popolo palestinese di scendere per le strade e per le piazze e per denunciare questo il massacro. Quindi la Fossa dei Leoni ha chiamato e tutta la Palestina ha risposto, tant'è che la risposta è arrivata anche dai campi profughi del Libano, in particolare il campo profugo di Borgo e Barasne, e da un carcere. Questo ha dimostrato che la volontà del popolo palestinese di essere rappresentato da questo gruppo della resistenza, e che quotidianamente appunto quello che fa è difendere la propria terra da un regime, da apartheid, un regime criminale. Dopo che per rivendicare, insomma, poi tra l'altro questo massacro che è avvenuto a Nablus, domenica mattina è stata compiuta un'operazione da un giovane palestinese che ha portato alla morte di due israeliani, uno dei quali era un soldato. Domenica sera 500 colonne scortati e ben protette dalle forze d'occupazione israeliane hanno fatto una marcia che è stata chiamata la marcia della vendetta, dove i coloni sono entrati nel villaggio di Howara, che è un villaggio che si trova a sud di Nablus, e tra l'altro vari ministri, insomma, hanno anche scritto: distruggete, eliminate questo villaggio. Ed è questo l'obiettivo. La politica di questo attuale governo è quello proprio di rendere tutta la Cisgiordania una colonia. renderla un po' come Gaza. E, insomma, questi coloni hanno dato fuoco a 75 abitazioni, dove c'erano famiglie intere, hanno bruciato 100 automobili, vi è stato un morto, un uomo di 37 anni che si chiama Sameh Aktash, che tra l'altro lui pochi giorni fa stava andato in Siria come volontario per fare insomma soccorsi, e ci sono stati 390 feriti, un vero e proprio pogrom, così è stato definito. E continuano gli attacchi, come detto inizialmente. Oggi sono andati a Gerico, dove hanno fatto un'incursione, qualche giorno fa nel campo profughi di Shafat hanno fatto un'altra incursione, il campo profughi di Shafat si trova a Gerusalemme. Quotidianamente ci sono raid da parte delle forze d'occupazione, dove portano ad arresti e alla morte. Cioè, in solo due mesi ci sono stati circa 70 palestinesi, quindi abbiamo un morto al giorno, diciamo. E qui poi i media italiani osano parlare di terroristi palestinesi. Quello che non stiamo facendo è quello di difendere le nostre terre con quello che possiamo, perché noi non abbiamo armi, ed è per questo che tra l'altro nei giornali si parla di scontri, un termine completamente sbagliato, o anche quando si parla di guerra. Quello che accade in Palestina non è assolutamente una guerra, è un vero e proprio massacro. Ci sono due forze completamente squilibrate, e nei video, se veramente le riportano la realtà che noi vediamo nei social media, si vede benissimo che i giovani hanno in mano dei sassi e che li lanciano verso i carri armati, o addirittura sparano fuochi d'artificio. Insomma, sono due forze che non possono essere assolutamente messe sullo stesso piano.
Sì. No, infatti hai perfettamente ragione, come hai perfettamente ragione in cui anche le cose che non ci vengono a raccontare, come dicevi te, è il tentativo di ancora una volta di buttare fuori i palestinesi dalla propria terra, perché oltre che attaccare i civili, le case, ad esempio, un altro aspetto che non ci viene raccontato è quello di continuo di sradicare ad esempio gli ulivi, di attaccare anche la conformazione del territorio, no? Proprio di modificarla, sia per costruire insediamenti, ma anche uno delle, sappiamo quante campagne ci sono a difesa della raccolta delle olive, perché spesso calano bande di coloni che l'obiettivo è proprio quello di distruggere, sradicare, rubare gli olivi palestinesi, per esempio, e questo è accaduto lunedì sera vicino a Tuba, e che si trova purtroppo vicino a un'altra colonia, un'altra grande colonia israeliana, che è quella di Kirbet Yarza, non so se si pronuncia proprio così.
Sì, insomma, vorrei fare anche un appello un po' a questi ambientalisti che parlano di Israele come unica democrazia, quando Israele quello che sta facendo è di danneggiare appunto gli ulivi, ma anche il bestiame dei palestinesi. L'altra volta abbiamo visto diverse pecore, insomma, che sono state completamente bruciate. Quello che tra l'altro che fa Israele è quello di per cancellare non solo il popolo palestinese, ma anche l'obiettivo loro è quello di eliminare anche tutta la storia e rubarla, renderla propria. Già dall'insediamento dello Stato di Israele sono stati nascosti vari documenti che appunto dimostrano l'esistenza della Palestina. Tra l'altro vediamo come monumenti storici vengono danneggiati. Circa un mese fa anche una chiesa è stata assaltata, e questo dimostra che il problema che Israele vuole far nascere è un problema non è solamente con i palestinesi musulmani, ma anche con i cristiani. L'abbiamo visto appunto un mese fa quando un colono è entrato e ha distrutto un crocifisso di Cristo, o lo scorso anno che durante il mese di Ramadan vietavano ai palestinesi musulmani di accedere alla moschea dell'Aqsa, e dall'altra parte vietavano ai cristiani di accedere dicendo: voi turisti fate una fila, voi cristiani ne dovete fare un'altra. Quindi veramente un regime completamente razzista, e ora è stata passata diciamo un'altra legge che è di pena di morte, una legge che darebbe ai tribunali il potere di imporre la pena di morte a coloro che hanno commesso il reato di omicidio per motivi nazionalistici contro i cittadini di Israele. ha affermato in una dichiarazione il primo ministro Netanyahu e Ben Gvir, ministro della sicurezza israeliana, che la condanna è prevista per qualunque palestinese che è accusato di terrorismo, che uccide appunto un cittadino israeliano con il proposito di mettere in pericolo lo Stato di Israele, ovvero qualunque palestinese uccida con lo scopo di danneggiare lo Stato di Israele e la rinascita del popolo ebraico. Ben Gvir e Netanyahu hanno reso pubblico un comunicato in cui dicevano e affermavano: si tratta di una legge morale, giusta, che esiste nelle più grandi democrazie del mondo e tanto più necessaria in un stato dove un'ondata di terrore sta investendo tutti i suoi cittadini. Questa è l'ennesima dimostrazione di quanto Israele è un regime fascista, razzista, criminale e che affligge sulla popolazione palestinese un vero e proprio sistema d'apartheid.
Sì, indubbiamente. Poi magari se si riferisce alla più grande democrazia del mondo, magari si riferisce agli Stati Uniti, in cui ancora vige la pena di morte, ma da questo punto di vista non mi pare proprio, insomma, anzi, anche lì la pratica, insomma, poi le pene di morte come viene applicata, chi riempie le carceri israeliane, la maggior parte neri, ci fa riflettere su quanto è insito, no? Alcune problematiche di razzismo. Forse oltre che razzismo in Israele, quello che si sta configurando, e ci sono tutto sommato delle piccole voci che si alzano anche all'interno dello stesso di Israele, e si configura un vero e proprio regime d'apartheid, no? Sempre di più. Però insomma non mi pare che si riesca, no? Anche la manifestazione che ci sono stati quest'ultimo periodo sui cambi, la riforma della giustizia, fortemente contestata all'interno dello stesso Israele, ma mi pare che non prenda mai in carica le politiche, le leggi, la legge, insomma, sulla la requisizione, non mi ricordo come si chiamava, però che se tu abbandoni un po' per un certo tempo la casa è possibile requisirtela, che ovviamente riguarda solo i palestinesi, perché poi invece da tutto il mondo un ebreo può arrivare in Israele ed acquisire la cittadinanza, no? Oppure il fatto di voler negare la cittadinanza israeliana o palestinese, di requisirgli il passaporto e buttarli fuori da Israele, altra proposta nel caso che uno commetta un reato. Cioè qui stiamo veramente fuori da qualsiasi presupposto, no? Uno stato etnico vero e proprio, insomma.
Sì, molti, diciamo, tra l'altro voglio aprire questa piccola parentesi, che a coloro che dicono che Israele è appunto un stato democratico, ha solamente l'etichetta di essere un paese democratico, non significa se un paese fa delle elezioni allora sia in un paese dove vige la democrazia, un po' come appunto l'Ungheria, un po' come la Turchia, un po' la Russia, non sono assolutamente dei paesi democratici, e infatti proprio la dimostrazione di questo è che, e tra l'altro, il nuovo governo intende accelerare la privatizzazione dei media. I segnali di questa delegittimizzazione è in atto e sono già evidenti. A settembre la polizia, vorrei ricordare che ha trattenuto brevemente, interrogato un giornalista israeliano che si chiama Israel Frey, dove Frey in un Twitter ha elogiato un uomo palestinese che è stato catturato dalla polizia israeliana a Jaffa con armi e un ordigno esplosivo. Stava ovviamente progettando per fare un attacco in città. In un tweet Frey lo definì un eroe per essere arrivato da Nablus a Tel Aviv alla ricerca di obiettivi legittimi, insomma, che non voleva provocare morti tra civili, ma voleva appunto fare questa operazione in un determinato posto. Lasky, ex deputato e avvocato di Frey, ha confermato che il suo arresto si trattava di un arresto politico che voleva terrorizzare e intimidire chiunque fosse all'opposizione. Quindi questa è la dimostrazione che appunto, i media, anche israeliani, non sono liberi. Un'altra cosa che sta facendo lo Stato di Israele è quello dell'indebolimento della parità dei diritti. Il nuovo ministro per le missioni nazionali, Strock, in un'intervista a fine dicembre ha detto che se un medico richiesse di fornire un tipo di assistenza che viola la sua fede religiosa, non può essere obbligato a farlo, se c'è un altro medico che può intervenire. Quindi ci vogliono fare discriminazione nei confronti, diciamo, degli omosessuali. Questo perché il governo attuale è un governo di ultra nazionalisti, ultra
religiosi.
Sì, si va proprio a parlare di un sionismo religioso. Un'altra intenzione di questo governo, come abbiamo detto inizialmente, è quello di annettere e rendere tutta la Cisgiordania una colonia. E il 28 dicembre Netanyahu ha annunciato che il popolo ebraico detiene il diritto esclusivo e indiscutibile su tutti i territori della terra di Israele, tra cui la Cisgiordania, occupata da Israele nel 1967 e appunto abitata da maggioranza palestinese. E su questo noi ci chiediamo dov'è il diritto internazionale che viene applicato benissimo e giustamente all'Ucraina, ma da noi, per noi palestinesi, il diritto internazionale diventa un optional. Israele sono anni che viola leggi, sanzioni, norme. Nel 1947 c'è stata la dichiarazione della spartizione della Palestina. Israele doveva stare nella Palestina storica e doveva nascere lo Stato palestinese nel 67. A 75 anni questo non è avvenuto, e anzi secondo me non è possibile arrivare alla soluzione di due stati, due popoli, perché più volte io, diciamo, sono completamente contraria, perché attualmente noi non abbiamo uno stato che può essere chiamato Palestina, non abbiamo un'integrità territoriale, ci sono degli insediamenti ritenuti illegali dal diritto internazionale, come ben descritto Francesco Albanese nel suo report. Ci sono report anche da parte di Amnesty International, di Bassalem, che è un'organizzazione israeliana, di Human Rights Watch, tutti i report che Israele tende ogni volta che si nomina Israele come apartheid o si fa una critica. Israele, la prima accusa che si fa è l'accusa di antisemitismo, che tra l'altro è una grande menzogna, perché anche noi palestinesi tra l'altro siamo dei semiti, quindi però è quello che Israele vuol fare, e per cui bisogna stare attenti, insomma, e andare ad approfondire che cos'è il sionismo, che noi lo chiamo, e bisogna stare attenti a non cadere tra l'altro nella menzogna che Israele vuole far credere, che la questione palestinese è un problema religioso. Non è assolutamente così. La questione palestinese è una questione politica, una questione economica, e qui mi appello un po' anche a tutti i governi dicendo che la questione palestinese non deve essere considerata una questione solamente umanitaria. La questione palestinese è una questione politica e va risolta con degli atti e dei provvedimenti che sanzionano Israele e che appunto applicano il diritto internazionale.
Sì, infatti va molto riflettuto su anche tutti i tentativi di censura, di blocchi, cioè, insomma, le notizie che escono ultimamente, ad esempio, che il governo israeliano in fondo è uno dei maggiori censori rispetto a video social, come dire, social, TikTok, anzi proprio, insomma, veniva in merito. Proprio oggi veniva pubblicata, ad esempio, su Infopal, no? Che è una delle agenzie .it che normalmente, insomma, pubblica notizie sulla Palestina, questa notizia di come è considerato a livello mondiale uno dei maggiori censori, no? Ed è notizia anche di questi giorni il tentativo di far togliere appunto su TikTok un video che sta girando, mi sembra, su TikTok o su qualche altro social network, non mi ricordo bene, in cui si vedono i soldati israeliani che attaccano e colpiscono a un checkpoint, è vero, il video era di qualche anno fa, però donne e bambini che vengono trascinati, una bambina che piange, ecco, tutto questo.
Richiesta parte di un ambasciatore, mi pare, della Svezia, della Danimarca, di appunto eliminare questo video.
Sì, appunto, questo sto dicendo, no? Mentre contemporaneamente poi sempre tra virgolette mi ha fatto riflettere, perché c'è un articolo che magari poi leggerò e che sottolineo, no, di Jonathan Ophir, che è un giornalista di origine, anzi non è non solo un giornalista, diciamo che lui è anche un blogger, scrittore, direttore d'orchestra, musicista, forse più che giornalista, israelo-danese, che scrive però regolarmente su Mondo Waze, e che lui parla proprio della questo tentativo, insomma, che altre voci, e racconta delle accuse in quest'articolo, delle accuse di antisemitismo a Jimmy Carter, no, per le dichiarazioni che fece un po' di anni fa, fino ad arrivare ad oggi, no, quando anche un giornalista veterano come Ron Ben Ishai riconosce il pericolo, insomma, dell'apartheid rispetto al piano che è uscito nel 2017, ma che, insomma, che il ministro delle finanze israeliano attuale sta mettendo in atto, no? Che venne proposto qualche anno fa, ma che oggi è messo, quindi le strategie che sta usando questo governo, no? Per cui, cioè, voglio dire, meglio tardi che mai, anche se poi in realtà possiamo dirlo, questo atteggiamento di copertura continua a livello internazionale, perché insomma, se possiamo anche dirci, no, tra di noi, mentre Israele ha tutte le sue motivazioni per, oppure chi governa in Israele, perché una parte, anche se minoritaria, queste cose le denuncia, ha tutte le sue motivazioni per giustificare i propri comportamenti, i propri crimini, la stessa cosa non dovrebbe essere valida per altri paesi, no? E mi stupisce e fa veramente male pensare che ad esempio in la città tedesca di Francoforte cancella il concerto di Roger Waters perché lo definisce il più grande antisemita del mondo per la sua solidarietà con il popolo palestinese, no? Pure questa è un'assurdità, no? Non so che ne pensi.
Sì. No, no, assolutamente, questo dimostra in realtà quanto Israele è forte qui in Europa, diciamo, e ci sono proprio lobby ebraiche che fanno pressioni sulle politiche, e l'abbiamo visto benissimo anche noi lo scorso anno, quando durante l'Apartheid Week abbiamo cercato di fare alla Sapienza diciamo un'iniziativa invitando Amnesty International, la scrittrice Vera Pegna, il DDS, in cui appunto si andava a parlare del report che è stato fatto da Amnesty International sul regime d'apartheid in Palestina, e inizialmente i propostori abbiamo chiesto all'aula, ci hanno permesso di fare l'iniziativa, tutto è andato bene, e ci stupiamo due giorni prima ci chiamano e ci dicono: guarda, non è possibile più fare l'iniziativa, non vi possiamo più dare un'aula perché manca la controparte. E noi ovviamente ci siamo rifiutati di chiamare una controparte che loro la volevano da parte dei giovani ebrei, perché quando si organizzano iniziative invece dove si parlano dello Stato di Israele non è stata mai invitata una controparte palestinese, quindi perché noi palestinesi dobbiamo sempre scendere al compromesso? Quindi ovviamente ci siamo rifiutati, e siamo venuti a sapere che questa è stata una pressione da parte di una professoressa di filosofia, perché appunto noi l'iniziativa l'avevamo chiesto di fare alla facoltà di filosofia a Villa Mirafiori. E dopodiché noi abbiamo organizzato un sit-in di fronte, abbiamo comunque fatto la nostra iniziativa dove insomma, abbiamo denunciato ciò che è successo, e Tina aveva un po' parlato del report, cercato di raccontare che era appena uscito. E, insomma, questo dimostra veramente quanto Israele sia forte e quanto le si permette di fare tutto, se anche si pensa che qualche anno fa il Giro d'Italia è partito da Israele, cioè il Giro d'Italia dovrebbe partire in Italia perché deve partire in Israele, quindi cioè, sono cose che veramente non riesco a comprendere.
Sì, diciamo che sono poche le voci che si alzano, forse dovremmo far sentire più forte questa voce, no, di contestazione, però ad esempio in questi giorni usciva anche un articolo di Meron Rapoport, anche lui contestava, no, questa dichiarazione di Israele come unica democrazia del Medio Oriente, e si chiedeva proprio quando quando si smetterà di definirla così, no? Raccontando appunto pure in questo articolo che è stato tradotto da un altro sito che dà, insomma, che è Bocche Scucite, no? Lo dico perché magari è importante anche per chi ascolta questa radio poter reperire anche autonomamente le notizie, poterle leggerle, poterle denunciare, essere preparati comunque a rispondere, no, a questi continui tentativi di raccontarci la storia in maniera completamente diversa. E anche lui diceva forse è arrivato il momento in cui scoppierà questa bolla, no, o in cui non nessuno più crederà, proprio per le politiche messe in atto anche da quest'ultimo governo. Se questo fino a qualche anno fa potevano dire che Israele era appunto per l'uguaglianza, la fratellanza, l'unica democrazia, oggi è veramente molto difficile poter affermare questo, no? Il problema è avere gli strumenti per poter denunciarlo, alzare la voce in maniera più forte, no? E noi spesso abbiamo sempre da questa radio detto, insomma, oltre che dar voce direttamente a chi non ha possibilità, insomma, no? Non ce l'ha, ma anche quella di invitare le compagne, i compagni, insomma, gli ascoltatori, le ascoltatrici, andare a vedere direttamente giù in Palestina, andare a sentire dibattiti, andare a vedere direttamente la situazione, no? Perché a volte questo fa molto di più che tante, perché non ci piace essere portati, che, insomma, non è un problema di scontro tra supporter, no? Fa male poter pensare che la città di Francoforte non fa un concerto con Roger Waters perché viene considerato un supporter della causa palestinese. Il problema è capire che cosa c'è dietro e perché uno solidarizza, supporta la causa, la lotta del popolo palestinese. E anche per smontare tante bugie, no? Come giusto per dire, domenica rifaremo un percorso, perché ancora una volta, a differenza di anni, si sta tentando, promuovendo da parte appunto di, veramente non so dire se uno quanto è intenzionale, no, raccontare queste bugie, ripromuovere, nonostante ci sono stati diversi processi ed è stata sempre esclusa questa tra virgolette questa pista, però di rimputare ai palestinesi la strage di Bologna, quella del 2 agosto dell'80, no? Viene riproposta ancora una volta con articoli da parte di una giornalista, eccetera, libri, che i palestinesi sono implicati in questa strage, eccetera, eccetera, con l'appoggio dei compagni d'autonomia, eccetera, eccetera. Domenica proveremo di nuovo a tornare su questa vicenda, a smentire, però veramente è un rincorrere le tante migliaia di bugie messe in campo, di falsificazione della realtà. E a volte, quando non è falsificazione della realtà, è anche raccontarne un pezzo solo, no? Cioè, pensiamo alla vicenda palestinese, come hai fatto te. Racconti solo l'ultimo episodio, no? I due coloni il militare ucciso, dice, accidenti, no? Che è successo mai? Hanno ammazzato, no? Senza raccontarci 100 morti precedenti e quotidiani.
Sì, proprio quello che Israele fa è quello di raccontare sempre una visione unilaterale, distorta, e questo non lo vediamo solamente con i giornali, ma proprio l'intenzione di far crescere generazioni dopo generazioni con una grande bugia. Questo l'abbiamo visto anche con i libri di scuola, cioè fin dalle elementari, quando io studio qui in Italia, appunto, fin dalle elementari sempre parlato dell'esistenza di Israele come unica democrazia. Invece della Palestina io non ho mai visto parlare nulla all'interno dei libri scolastici, se non alle superiori, dove sono stati dedicati un mezzo paragrafo, che è stato definito il popolo palestinese un popolo che vieta la nascita e mette in pericolo la formazione dello Stato di Israele. Non è mai stato affrontato che cosa ha vissuto, non è stata mai ricostruita la storia proprio della Palestina, cioè ad esempio non si è mai parlato a scuola degli accordi di Sykes-Picot, quindi dopo la guerra mondiale, in cui c'è stata la Francia e l'Inghilterra che hanno dominato il Medio Oriente, dove alla Francia spettava la Siria e invece diciamo agli inglesi la Palestina. Dopo di questo, quindi la Palestina è stata una colonia inizialmente ottomana nell'Ottocento, poi con gli accordi di Sykes-Picot è stato dato il mandato agli inglesi, poi c'è stata la dichiarazione di Balfour del 1917, in cui è stata proprio la nascita dello Stato di Israele, dove ha consegnato diciamo Balfour della Palestina agli israeliani. Tutte queste date, tutti questi avvenimenti, nessuno ne ha mai riparlato, o della Nakba, quando diciamo alle superiori ci chiedevano di fare un minuto di silenzio, io il primo superiore diciamo non ho accettato di alzarmi, ma non perché non ho rispetto per le vittime, e la mia professoressa ovviamente mi ha rimproverato. Io ho detto: io mi alzo e faccio un minuto di silenzio, ma solo se parlate e riconoscete e fate un minuto di silenzio anche per i palestinesi e ricordate che cos'è la Nakba. E tutti i miei compagni di classe mi guardano e mi dicono: ma che è? Ma di che cosa stai parlando? Cioè, un termine completamente sconosciuto. Io lì ho cominciato a spiegare, ho cercato insomma di raccontare che esiste un popolo, e come ho detto inizialmente, quello che vuole fare Israele è proprio cancellare, nascondere attraverso diciamo nascondere documenti e tutta l'esistenza del popolo palestinese, e si vogliono appropriare anche della nostra cultura, perché tante volte ho visto su internet circolano video in cui c'erano ad esempio coloni israeliani che ballano la dabka, che è un ballo palestinese.
Ma anche con la cucina è molto simile.
Sì, oppure quando vedo sui menù falafel o hummus o couscous, che tra l'altro il couscous è un piatto marocchino, non è neanche palestinese, o tabbouleh, che è un piatto libanese. Quindi c'è proprio un appropriamento della cultura non solo palestinese ma proprio araba. Ma questo perché e se adesso tu vai a un ristorante qui diciamo a Roma, tu magari vedi couscous, grana di ceci, falafel e carciofi e pasta, cacio e pepe, uno dice: ma com'è possibile che una cucina ebrea c'ha tutto questo? Questo perché ebrei è appunto una religione, sono sempre esistiti, anzi la prima religione monoteista, ed è per questo che noi tra l'altro musulmani non abbiamo mai messo in discussione l'esistenza della religione ebraica, perché esistono ebrei italiani, esistono ebrei marocchini, esistono ebrei siriani, ebrei iracheni, insomma gli ebrei sono sparsi e sono in tutto il mondo, quindi ovviamente stando poi...
Vabbè, pure i cristiani e i musulmani da questo punto di vista sono sparsi in tutto il mondo,
sì,
no?
Ma sono appunto religione, non hanno una terra, e questo è quello che, certo, voglio dire, che esistono, ad esempio, cioè, quando io alle superiori mi trovavo un po' inizialmente a 14 anni a spiegare la Palestina, tutti mi dicevano: sì, ma voi palestinesi, un mio compagno di classe mi guarda la mappa e mi dice: ma voi non esistete, qui c'è Israele. La prima cosa che io mi veniva un po' spontaneamente, gli dico: scusami, ma qui in Italia c'è un popolo, come si chiama? Italiano, ok. Quindi Palestina, di conseguenza c'è un popolo che si chiama palestinese. Ebrei, non c'è mai stato prima del 1948 uno stato loro. Quindi com'è possibile? Esistono ebrei, che è una religione, e noi la riconosciamo e la rispettiamo. Lo Stato di Israele è stato fondato nel 48, quindi di conseguenza poi ci sono stati gli israeliani. Forse ho perso la connessione.
Pronto, mi senti? Non sentivo più niente per un momento.
Neanche io, ora sì, ti sento.
Sì, non so. I potenti mezzi della nostra tecnica, no? Non lo so che è successo, insomma, forse è telefonia. Adesso ti sento bene. Sì, no, ma guarda, io non vorrei neanche entrare, no? Pensando che uno è contro i confini, contro le frontiere, contro questa discriminazione, per cui che uno deve. Non voglio neanche entrare su questo aspetto, però certo è che, come dicevi te, ci sono due pesi e due misure. Un popolo viene trattato in un modo, gli viene riconosciuto il diritto di arrivare su una terra e praticamente buttare fuori. Che poi anche quello che raccontavi, se uno pensa che Ilan Papp ha scritto, partendo proprio dai documenti dei segretati israeliani, tutto quello che ha fatto di criminale lo Stato di Israele, la distruzione di villaggi, quindi i documenti storici ci sono, insomma, è veramente il tentativo di goccia a goccia raccontarci sempre i soliti falsi storici, no? Per accreditare. Il problema è che non si capisce il perché qui in Occidente, qui tra virgolette da noi, qualcuno vuole crederci, no? Oppure ci
perché,
è quella la contraddizione grossa, no?
Perché ormai non c'è più una coscienza che sveglia, insomma, che dici devo stare dalla parte della ragione. Qui ormai si è schiavi del dio denaro, quindi ovviamente Israele è una forza, una potenza economica ed è per questo che è nata Israele in Medio Oriente, è proprio un progetto degli Stati Uniti e degli inglesi, insomma, di mettere lì e far nascere lo Stato israeliano, perché appunto la Palestina si trova geograficamente al confine dell'Egitto, del Libano, della Siria. In Egitto ricordo che c'è il canale di Suez.
Sicuramente, insomma, quello è stato un modo, come dire, per gli Stati Uniti anche di, forse, sicuramente, almeno io penso, anche per contrastare o comunque il colonialismo europeo, no? Perché poi quell'area era, come raccontavi te prima, era molto sotto il colonialismo inglese, francese, quindi è stato un modo per gli Stati Uniti di mettere così inizialmente un piede in Medio Oriente, come ha provato a farlo in Africa negli anni successivi o da altre parti del mondo, come sta facendo anche in qualche modo adesso, di mettere il proprio potere in Europa rispetto a quello che avviene in Ucraina, no? Quindi il tentativo di destabilizzare alcune aree per trarne maggior profitto, ma anche profitto economico, dico, l'ha fatto pure con l'Iraq negli anni successivi, insomma è una strategia sicuramente legata anche al capitale, insomma, alle politiche economiche. Però quello che ci stupisce è veramente come a livello, insomma, internazionale, mentre dal basso alcune cose vengono riconosciute, non è così da un punto di vista dei governi, no? Cosa che non era in passato.
Anche adesso, tra l'altro, abbiamo la visita di Netanyahu qui in Italia per fare l'incontro a Palazzo Chigi con Meloni, insomma gli accordi vanno avanti dopo qualche giorno invece c'è il ministro invece che va in Israele. Insomma, questo dimostra quanto Israele per l'Italia è un alleato fondamentale, un alleato per il quale noi chiediamo e ci batteremo fino all'ultimo respiro che abbiamo per dire che un accordo che deve assolutamente terminare, insomma, perché non è possibile che il popolo palestinese sia lui a pagare gli errori che sono stati commessi qui in Europa, perché una cosa che forse ci dimentichiamo è che il sionismo è nato qui in Europa, le leggi razziali sono state fatte qui in Europa, in Italia, nell'est dell'Europa, e David Ben-Gurion, che è il fondatore dello Stato di Israele, ricordiamo da dove viene, quindi non è possibile che per errore dell'Europa sia il mio popolo a pagare le conseguenze. Forse la Germania, il fatto che ha cancellato anche il concetto e che ancora oggi, forse molti non sanno che la Germania paga tuttora ad Israele per i danni che sono stati commessi. Io qui mi chiedo, ma quando è che invece Israele pagherà per i danni che da 75 anni commette nei confronti del mio popolo? insomma, oppure la Meloni che abbiamo visto anche andata in Ucraina, e a me questo è stato un video che veramente mi ha toccato, nel senso la Meloni è andata in Ucraina e ha visitato, diciamo, la tomba di bambini e si è messa a piangere, si è commossa. Le chiedo a lei e a tutti coloro che sostengono, diciamo, quest'unica democrazia in Medio Oriente, di andare in Palestina e andare a Gaza, e voglio vedere se piangerà o perché non è, appunto, parlando di due paesi, due misure. Tu non puoi, un bambino è un bambino, che esso sia palestinese, che sia siriano, afgano, iracheno, ucraino, italiano, cioè tu non puoi piangere per un bambino ucraino e essere completamente indifferente nei confronti di ciò che sta vivendo un bambino palestinese, che deve vivere orrori, cioè quello che l'infanzia dei bambini palestinesi è completamente negata, non ha alcun diritto, vive una continua umiliazione, cioè solamente si pensa dove sono seminati i checkpoint, molto spesso i checkpoint si trovano vicino alle scuole, perché l'intenzione è quella di umiliare i bambini palestinesi, di spaventarli, di farli anche smettere di andare nelle scuole e quindi di continuare la loro istruzione, proprio per paura di attraversare quel checkpoint, perché Israele mira a rompere la resistenza e la determinazione del popolo palestinese, soprattutto ovviamente si concentra sui giovani e sui bambini. Perché noi sappiamo benissimo che Israele non è che prende di mira solamente il giovane della Fossa dei Leoni o delle Brigate dell'Aqsa che ha in mano un fucile. Israele uccide chiunque palestinese, che sia un bambino o sia più grande, che sia un giovane che ha un fucile o un giornalista, una scrittrice, un poeta, un insegnante che hanno in mano un microfono, come è accaduto con Shireen Abu Akleh a maggio, che è stata uccisa ed in mano aveva solamente un microfono e stava cercando di riportare cosa stava accadendo a Jenin, quando è stato ucciso Nasser Ali a Londra o Ghassan Kanafani in Libano. Israele vuole proprio uccidere chiunque cerchi di smascherare la sua realtà, che mostri la verità dei crimini e dell'orrore che commette quotidianamente.
Sì, insomma, considerando anche, ad esempio, rispetto, proprio per rafforzare le cose che dicevi, ad esempio notizia di ieri che ci sono anche delle foto, no, in cui si vede un'autoambulanza che arriva come denuncia ovviamente dal Ministero della Salute, dal Ministro della Salute palestinese, si vede anche un'autoambulanza colpita, cioè col vetro davanti distrutto, e che è stata colpita da un attacco dei coloni mentre trasportava una bambina di 12 anni malata in terapia intensiva, quindi rallentando di tre ore. Infatti,
la bambina.
No, infatti allucinante, probabilmente in qualsiasi altra parte, insomma, del mondo questa cosa sarebbe, cioè facevi riferimento te appunto alla situazione in Ucraina, ma anche da un'altra parte si sarebbe gridato, alzato la voce contro i criminali che appunto attaccano i mezzi di soccorso della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, eccetera eccetera eccetera. In Palestina succede normalmente.
Esatto, perché è considerata la vita di noi palestinesi di terzo grado, quarto grado, di serie Z, neanche di serie B. La morte di un giovane palestinese non fa assolutamente notizia. E proprio parlando di bambini palestinesi, ricordo che Israele è l'unica democrazia che processa i bambini minorenni davanti ad un tribunale. Quindi secondo me coloro che sostengono Israele non sono né ciechi né sordi né muti, ma vogliono proprio esserlo, perché la realtà di Israele è evidente, sono loro che vogliono far finta di nulla. Quello che adesso poi voglio un attimo ritornare ad analizzare ciò che sta attualmente accadendo in Israele. Abbiamo visto che martedì 27 e anche oggi si è tenuta diciamo una manifestazione da parte di coloni israeliani che sono contro il governo di Netanyahu, ormai da circa un mese che vanno avanti queste manifestazioni, anche ogni sabato, dove abbiamo visto anche 50.000, insomma numeri veramente che portano la bandiera palestinese, che descrivono Israele come apartheid, e Netanyahu ovviamente reprime fortemente queste manifestazioni. Oggi ci sono stati scontri tra le forze d'occupazione e gli israeliani che protestano contro questo governo. Quindi un paese dove, come è stato detto inizialmente cerca di privatizzare i media, dove non c'è libertà di parola dove non si possono fare manifestazioni contro un governo, che queste dovrebbero essere cose basi di una democrazia, non so come può essere definito democratico. Inoltre noi sappiamo che adesso quello che vuole fare Israele è anche la separazione dei poteri, ovvero che nel sistema israeliano il sistema esecutivo e quello legislativo sono controllati dalla stessa coalizione. I tribunali costituiscono l'unica istituzione che può controllare il potere dei partiti di governo. Il nuovo governo intende ora cancellare questa separazione dei poteri e mira a indebolire i tribunali. Yariv Levin, non so se così si pronuncia, ha annunciato proprio il piano di governo per una riforma radicale della giustizia che includerà la clausola dell'annullamento. Questo permette alla maggioranza della Knesset di mettere nuovamente in vigore qualsiasi legge bocciata dalla Corte Suprema come incostituzionale. Il piano del governo prevede anche riforme che permetteranno alla coalizione il controllo di nomine di giudici, quindi in un paese privo di una vera e propria costituzione forte, in cui vige la separazione dei poteri, in cui non vige, scusami, la separazione dei poteri esecutivo e legislativo, questa mossa va a indebolire ulteriormente l'autorità dei tribunali e porta i giudici nella condizione di sentirsi in obbligo verso i politici. Quindi, appunto, ribadisco come questo governo sta veramente commettendo di tutto per mostrare a tutti che ovviamente in Israele non c'è una democrazia.
Sì, no, si sente fortemente spalleggiato e protetto, per questo aumentano le azioni, i crimini messi in atto dai coloni. Da un punto di vista internazionale probabilmente si sente molto coperto e quindi in diritto di fare quello che vuole, no? Cioè, nel senso che poi sono veramente flebili le voci che si alzano per protestare, insomma, da qualsiasi organismo. Sia nazionale che internazionale, queste vengono, Israele va avanti per conto suo, compreso lo denunciavamo la volta scorsa le pessime condizioni in cui stanno riportando dei prigionieri palestinesi, no? Insomma, siamo arrivati al punto che non più di docce non devono essere più lunghe di 4 minuti. Quindi una limitazione continua, un tentativo di vessare con gli spostamenti da carcere a carcere, con l'impedire di cucinarsi del cibo, di impedire anche i rapporti con l'esterno, no? Con le visite con i propri familiari di ridurle. Quindi non c'è parole per descrivere, no?
Gli limitano le volte a cui possono andare al bagno, che sono state chiuse le panetterie all'interno delle carceri. E Itamar Ben-Gvir ha promesso a Israele ai sostenitori di questo governo di voler far di tutto per peggiorare la condizione dei prigionieri all'interno delle carceri e soprattutto delle donne palestinesi.
Sì, no, infatti mi riferivo proprio a questo, no? Che è veramente un'assurdità. Anche perché a fronte di queste ristrettezze, a fronte appunto delle mobilitazioni che si stanno creando sia dentro le carceri israeliane dove sono detenuti i palestinesi, ma sia fuori, no, di sostegno, è ovvio che il tentativo è quello di far alzare costantemente una tensione, no? Abbiamo visto che l'attacco di Nablus è avvenuto nel momento in cui magari c'era il tentativo di far riparlare, tra virgolette, l'autorità palestinese con rappresentanti del governo israeliano, proprio impunemente, uguale, invece di definire, cioè per cui anche le famose tregue Israele non ha mai rispettate, ha fatto su Gaza o da altre parti, è andato sempre avanti come in treno nell'uccidere i palestinesi.
Questo è un grande errore, perché il fatto che l'autorità ha cercato di fare un accordo ci siamo cascati tante volte, cioè i palestinesi ormai si dovrebbero essere un po' anche svegli nel fatto che con Israele non si possono fare accordi, perché costantemente ci prende in giro. Nello stesso momento che l'autorità stava cercando di fare un accordo, nella stessa notte Nablus è stata attaccata. Oppure quando è stata spenta la prima intifada con Oslo, e anche Oslo sappiamo benissimo le conseguenze che tuttora stiamo pagando a caro prezzo. L'unica cosa che dovrebbe fare l'autorità e il popolo palestinese e tutti coloro che sostengono la causa palestinese è quella di far di tutto per portare Israele davanti alla Corte Penale Internazionale, e deve pagare per tutti i crimini commessi, e deve essere condannata per un sistema di apartheid, per un sistema fascista, e così come è stato condannato il fascismo e il nazismo deve essere condannato il sionismo, perché non è di meno, anzi sta facendo veramente molto molto di più.
Bene, io penso che siamo riusciti, probabilmente sono ancora tante le cose, magari non so se uno può, facevi giustamente, sottolineavi te come pezzi di storia palestinese non vengono mai raccontati, no? Dai microfoni di questa radio ci proviamo di volta in volta a raccontarne pezzi, magari in virtù quando ci sono scadenze, quando ci sono giornate importanti. Però mi rendo anche conto che è veramente difficile, perché ogni giorno in Palestina c'è tra virgolette un ricordo e il bisogno di tener viva aperta la memoria, no? Su quello che è avvenuto in quell'anno, in quel giorno, dentro una qualsiasi area della Palestina occupata e non, perché mi riferisco anche a quello che ormai viene chiamato Stato di Israele, è Stato di Israele anche lì. Abbiamo centinaia di villaggi cancellati, una memoria che vuole essere negata. Quindi magari, non so, possiamo immaginare, no? Magari per il futuro anche di fare delle pillole, dei piccoli pezzi di storia palestinese, no? E di ricordarla, magari di farlo te, chi come te, insomma, lo vive molto, ha molto memoria anche in virtù dei racconti dei propri familiari, insomma, questa storia potrebbe essere interessante, no? Per esempio.
Assolutamente, è veramente ricostruire la storia e far conoscere a tutti come è andata e tutte le sofferenze del popolo palestinese. E in merito a, voglio terminare così, in merito a quello che Israele vuole fare di far dimenticare la questione palestinese, non ci riuscirà mai, come siamo giovani, dove stiamo lottando, chi con la propria voce, chi con la propria scrittura, chi come Annabeth Agenin con resistenza. Noi siamo giovani che non ci arrenderemo e saremo quei giovani che non faremo nessun accordo, come attualmente stanno facendo. Noi siamo la generazione che spero veramente porti al cambiamento, perché noi non scenderemo a nessun patto e nessun accordo.
Bene, io ti ringrazio per questa nota di speranza con cui ci lasci, e poi appunto oltre che raccontare anche le prossime settimane, le iniziative che poi ci saranno, che uno sta costruendo, no? A sostegno della lotta palestinese, anche all'interno di quella che sarà la settimana contro l'apartheid, pensiamoci all'idea di poter produrre anche piccoli audio di mezz'ora, altre cose, di poterla, insomma, questa radio è disponibile, no?
Come no?
Fatta con interviste, con racconti, magari appunto dando voce a chi fino adesso non ce l'ha avuta, magari anche con il sostegno vostro come giovani di poter tradurre pezzi di storia che noi non abbiamo, no?
Assolutamente. Cercherò insomma di contattare giornalisti palestinesi, attivisti, affinché loro stessi testimoniano cosa stanno vivendo e cosa sta accadendo oggi.
Oppure dicevamo la volta scorsa con un compagno palestinese che sta dell'Associazione Italia Palestina, no? In Sardegna, Sardegna Palestina, scusa, non Italia, che abbiamo presentato il Festival Al-Alard, l'opportunità anche di far circolare, oltre che a Cagliari, no? Questi video documentari, di promuoverli in altre città, anche qui a Roma, no? Che può essere motivo di confronto, dibattito, perché a volte le immagini parlano molto di più che tante parole, no?
Le immagini parlano di più, noi qualunque parola diciamo non ricostruirà mai il dolore e la sofferenza che ha vissuto il popolo palestinese da ben 75 anni, soprattutto non solo i palestinesi in Palestina, ma anche i palestinesi nei campi profughi, perché spesso i campi profughi del Libano e della Siria vengono completamente dimenticati quando sono palestinesi che soffrono veramente tantissimo. Ricordo che in Libano i palestinesi non hanno nessun diritto, vivono all'interno dei campi profughi, non hanno la possibilità di accedere a ben 73 professioni, gli viene negato veramente qualsiasi diritto. O ai palestinesi della Siria che sono state vittime durante la Nakba, appunto, si sono rifugiati lì, poi con la guerra del 2011 si sono resi per una seconda volta rifugiati, e ora con il terremoto sono stati anche colpiti dal terremoto. Insomma, sono palestinesi che hanno visto ogni dolore e ogni tragedia.
E indubbiamente hai perfettamente ragione. Bene, ti ringrazio e avremo modo sicuramente di risentirci da questi microfoni.
Grazie.
Grazie.